Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Apriamo il programma di questa mattina quindi dall'Australia, e se da una parte il governo federale conferma gli impegni presi in campagna elettorale proprio per quanto riguarda le emissioni di anidride carbonica e il loro taglio, dall'altra continua la crisi energetica nel paese tra blackout e prezzi che si impennano.
Per fare il punto della situazione ritroviamo in diretta, dandogli il benvenuto, il nostro esperto di politica australiana, Paul Scutti. Buongiorno Paul.
Buongiorno Dario e Carlo, e un buongiorno agli ascoltatori.
Allora Paul, iniziamo dalle questioni delle emissioni. Durante un incontro con i leader dell'industria, il primo ministro albanese ha formalizzato una delle promesse chiave della sua campagna elettorale, cioè il taglio del 43% delle emissioni entro il 2030. Raccontaci i dettagli.
Sì, il governo albanese spera così di aver messo fine alla battaglia sui cambiamenti climatici che ha tenuto banco in Australia negli ultimi 10 anni, anche più di 10 anni. Il governo si è impegnato quindi con le Nazioni Unite ad abbattere le emissioni di gas serra del 43% entro il 2030 per arrivare a zero emissioni nette nel 2050. E questi obiettivi rispecchiano quanto i laburisti avevano promesso nella campagna elettorale. Il precedente governo di Scott Morrison si era invece rifiutato di aumentare gli obiettivi oltre quelli che erano già stati sottoscritti da Tony Abbott nel 2015. Secondo Chris Bowen, il ministro dell'energia, l'Australia così si mette alle spalle un decennio di scontri e ritardi, e sulla stessa linea anche albanese, secondo cui si mette così fine alle cosiddette guerre sul clima e il paese può adesso finalmente concentrarsi sugli investimenti necessari per completare la transizione verso un futuro a zero emissioni. Resta adesso sì Dario.
No, prego, finisci Paul.
Resta adesso da capire come arrivare a questo 43% entro il 2030. Una delle leve che il governo intende usare sarebbe quella del cosiddetto meccanismo di salvaguardia, cioè un meccanismo che stabilisce un tetto alle emissioni per le imprese più inquinanti, e in caso di sforamento del tetto le imprese colpevoli sono obbligate a pagare per compensare l'eccesso di emissioni. Questo meccanismo esiste già nella legislazione australiana, però il governo intende rafforzarlo. Così come prevede anche di accelerare gli investimenti sulle energie rinnovabili.
Ecco, tutto questo avrà comunque degli effetti nel lungo periodo. Nel breve, la questione energetica genera comunque dei grattacapi non soltanto al governo, ma soprattutto, se vogliamo, ai cittadini, alla popolazione preoccupata dall'aumento delle bollette. Questa settimana l'ente regolatore australiano, per la prima volta da quando è stato istituito nel 1998, ha assunto il controllo dell'erogazione dell'energia, togliendolo alle compagnie energetiche, in pratica una sorta di controllo di Stato sull'energia che si utilizza in Australia. Ascoltiamo al riguardo proprio il ministro Chris Bowen.
We would back their decision because it was the best way of putting consumers first, not anyone else. The needs of energy consumers first. That's AEMO's job. That's what they've done and they'll continue to do it.
Insomma, queste le dichiarazioni del ministro dell'energia. Che cosa significherà, come si tradurrà questa iniziativa in termini di prezzi e di costi per i consumatori? Insomma, qual è stata la risposta politica del governo a questa problematica?
Beh, i prezzi dovrebbero stabilizzarsi nel breve periodo. La situazione infatti sembra che sia un po' rientrata. La preoccupazione era soprattutto per New South Wales e in Queensland. E in queste ultime ore la situazione sembra essersi un po' tranquillizzata, però c'è sempre l'invito alla popolazione ad usare l'elettricità con accortezza. E il problema, il governo, l'agenzia federale è intervenuta perché era impossibile garantire forniture affidabili. I produttori infatti stavano fermando le forniture perché il tetto ai prezzi imposti dal governo aveva creato un disincentivo ad immettere elettricità nella rete. Ci sono tre fattori che fondamentalmente hanno contribuito alla crisi attuale: quindi il rialzo dei prezzi del gas causati dal conflitto in Ucraina, l'arrivo dell'inverno che è stato più freddo del previsto, e soprattutto il fatto che diverse centrali a carbone non sono operative perché in attesa di manutenzione. E ricordiamo che in tutto questo il Western Australia è però immune dalla crisi, un po' perché le temperature sono più miti in quello stato, buon per loro, ma soprattutto perché in Western Australia il 15% del gas prodotto deve restare nello stato e non può essere esportato. Ed è proprio questo uno dei temi su cui il governo federale sta lavorando, vale a dire la possibilità di adottare salvaguardie simili sulle forniture anche negli stati orientali. Albanese ha detto che l'attuale sistema ha bisogno di essere riformato e deve includere incentivi per i produttori di energia a distribuire elettricità nella rete nazionale. E Albanese ha quindi poi criticato l'immobilismo del precedente governo che, a suo dire, in 10 anni non ha mai affrontato il problema dell'energia in Australia. In pratica fondamentalmente ci troviamo in una situazione in cui il mercato dell'energia non sta funzionando come era stato inizialmente delineato, e quindi per questo motivo e anche a causa delle condizioni internazionali sono necessarie riforme. Però queste riforme dovranno tener conto anche della transizione verso emissioni zero, e quindi si tratta di un progetto di medio-lungo termine.
Infatti, anche se Jackie Lambie, per esempio, lei punta il dito sulla avidità di chi fornisce le forniture di gas, in realtà comunque sembrerebbe che il problema sia proprio di come è strutturato il mercato, quindi anche con buona fede è difficile riuscire a far fronte a una crisi del genere. Tutto questo mentre BHP, per esempio, annuncia la chiusura della miniera di carbone a Mount Arthur nel 2030, questo per mancanza di compratori, il che fa significare che insomma stiamo andando in quella direzione e anche il mercato sta andando in quella direzione. Paul, velocemente, cambiando argomento, abbiamo da una parte una situazione di crisi economica chiara, dall'altra alcuni fondamentali che vanno benissimo nell'economia: forte crescita, mercato del lavoro che si rafforza, tasso di disoccupazione che rimane ai minimi storici, questo per il terzo mese di fila, al 3,9%. Cosa ci dicono questi numeri?
Sono numeri impressionanti, il numero di occupati ha raggiunto un livello record, 2 australiani su 3 hanno infatti un lavoro e la disoccupazione si conferma quindi stabile al 3,9%. Si tratta probabilmente del dato migliore che potremmo raggiungere almeno in questa fase, perché come sappiamo i tassi di interesse stanno crescendo, proprio ieri la Reserve Bank americana ha annunciato un aumento di 3/4 di punto, un aumento più consistente dal 1994, quindi è prevedibile che ci sarà un rallentamento dell'economia nei mesi a venire, quindi probabilmente questo sarà il 3,9% di disoccupazione, sarà davvero il record massimo a cui si potrà giungere, quindi attendiamoci un aumento della disoccupazione nei prossimi mesi come conseguenza appunto del raffreddamento dell'economia. E questo sarà uno dei temi, il fatto che comunque ci sia questa anche penuria di lavoratori, in tante imprese fanno attualmente fatica a trovare manodopera, questo sarà uno dei temi del National Cabinet di oggi, che si riunisce per la prima volta con Anthony Albanese come primo ministro, quindi si parlerà di occupazione, ma si parlerà anche molto di sanità. I fondi straordinari che erano stati stanziati durante la pandemia scadranno infatti a settembre, ma gli stati chiedono al governo di rendere questi fondi permanenti, visto che gli ospedali sono ancora alle prese con le conseguenze della pandemia e con gli arretrati che si sono accumulati in questi ultimi 2 anni. Vedremo cosa uscirà dal National Cabinet di oggi. Albanese ha messo le mani avanti, ricordando che il governo ha ereditato un debito pesante.
Paul, in conclusione una battuta sulla politica, sulla fine di un'epoca politica per il Partito Liberale, perché dopo 28 anni consecutivi in Senato il liberale Eric Abetz lascia il posto a Tammy Tyrrell, una 51enne che si definisce Loud and Proud Tasmanian Girl, che fa parte, diciamo così, del network, una delle figlie politiche di Jackie Lambie. Comunque tutto questo ha generato anche una polemica all'interno del Partito Liberale, frutto del disastro nelle preselezioni a livello nazionale. Che cosa ci puoi dire di Tyrrell e in generale di questa polemica?
Beh, finisce la carriera di Eric Abetz, almeno a Canberra, 28 anni consecutivi. La Tasmania gli ha infatti preferito Tammy Tyrrell, che, come hai detto tu, è affiliata alla senatrice Jackie Lambie. Abetz è noto per le sue posizioni ultra conservatrici, è stato nella sua carriera anche ministro del lavoro e leader dei liberali al Senato. La sua riconferma era in partenza difficile, perché era stato non era stato messo al top della lista dei candidati liberali in Tasmania, quindi questa l'uscita del di Abetz al Senato non probabilmente non sorprende, soprattutto alla luce del disastroso risultato elettorale dei liberali. E c'è comunque, continua all'interno dei liberali la polemica su come adesso riorientare il partito dopo le elezioni. C'è una parte dei conservatori, ovviamente, sono convinti che il partito debba spostarsi ancora di più a destra, e invece i moderati che vogliono un ritorno al centro. Nel frattempo il leader Peter Dutton è volato in Western Australia, dove l'ex ministro della giustizia Christian Porter ha organizzato una funzione ufficiale per presentarlo ufficialmente agli elettori del Western Australia. Ricordiamo, in Western Australia i liberali hanno ottenuto risultati particolarmente negativi, hanno perso ben 5 seggi. Per tornare al Senato, l'uscita di Abetz significa che di fatto i Verdi, insieme ad alcuni indipendenti, saranno l'ago della bilancia al Senato, e i laburisti potranno far passare la legislazione al Senato senza dover ricorrere all'appoggio della coalizione, se riusciranno a ottenere il sì dei Verdi e di almeno un paio di altri indipendenti. Quindi
insomma,
è una
delle belle prospettive per il Senato sulla sua stabilità. Paul, noi ci dobbiamo lasciare, grazie per essere stato con noi oggi e ti diamo appuntamento alla prossima settimana.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.